Le 10:36 minuti, la sigla di Localmente Mosso, Localmente Mosso un po' più che Special Edition, mettiamola così. Si vota sabato e domenica a Milano, le primarie del centrosinistra, dovreste esservene accorti ormai. E non sono solo in studio, Alessandro Braga accanto a me.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Soprattutto l'ospite di questa trasmissione, l'ospite di questo che è un microfono aperto, assessore al welfare del Comune di Milano, uno dei quattro candidati alle primarie, è con noi, lo sarà fino alle 11:30, Pier Francesco Maiorino, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
02 33 001 001 per intervenire in diretta, gli sms al 331 6214 013, ci sarebbe anche la mail diretta @popolarenetwork.it. È una trasmissione questa che vogliamo costruire anche e soprattutto con voi, le vostre domande al candidato sindaco. www.radiopopolare.it per la diretta streaming, primariemilano.it, vi do anche questo indirizzo e invece quello per andare a scoprire tutti i seggi, come, dove, quando si vota nelle giornate di sabato e di domenica. 150 seggi in giro per la città, trovate il vostro e ascoltate soprattutto Radio Popolare, che racconterà l'affluenza, racconterà le urne nella giornata di sabato e che sarà in diretta sia anche nella giornata di domenica, poi con una diretta per andare a scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice dalle 19:50 e in poi, fino a che ce ne sarà bisogno, come sempre in questi casi. primarie@radiopopolare.it, infine, per dirci dove vi trovate sabato e domenica. Cerchiamo voi, scrutatori, presidenti, rappresentanti di lista ai seggi, per raccontarci come sta andando e costruire questa diretta con i risultati in anteprima assieme a voi. Fatevi avanti, diteci dove siete, diteci chi siete e che cosa potete fare con noi nelle giornate di sabato e domenica. Abbiamo bisogno di una mano. L'ho visto, Alessandro, l'ho visto, l'abbraccio tra Pier Francesco Maiorino e Francesca Balzani, che era l'ospite precedente del microfono aperto, si sono incontrati qui, ora è il momento di Pier Francesco Maiorino, cominciamo con le domande, tu da cosa vuoi cominciare?
Allora, io intanto ho seguito in queste settimane di campagna elettorale Pier Francesco Maiorino. Radio Popolare si è divisa, diciamo così, i candidati per raccontare, a parte la giornata tipo del candidato, abbiamo fatto una giornata insieme, poi raccontare i punti di forza, i punti di debolezza, le proposte più o meno concrete, più o meno reali che i quattro candidati hanno fatto. Io partirei da un'accusa che viene fatta a Pier Francesco Maiorino, così gli diamo la possibilità di rispondere e poi entriamo insieme soprattutto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici nel merito delle domande, delle questioni che vogliono sapere. Allora, Pier Francesco Maiorino, una delle accuse che le vengono fatte spesso è che è un politico di professione. In tempi di antipolitica abbastanza forte, anche il popolo delle primarie del centrosinistra, che dovrebbe essere invece più attento alla politica in senso stretto, dice: beh, ma chi fa il politico di professione? Come risponde a questa accusa, che in altri momenti sarebbe stato invece un plus valore, il fatto di conoscere e la macchina amministrativa in quanto assessore e come funziona la politica, perché la si fa da tanto tempo?
Ma è una bella domanda, io non vivo questa sottolineatura come una critica particolarmente problematica, nel senso che in realtà io, più che un politico di professione, sono un milanese che fa politica da una vita, non faccio finta di essere qualcosa d'altro. E io, ecco, sono una persona che non fa finta, non mi sono messo la maschera del candidato, non ho scommesso sulla possibilità di conoscere i quartieri per la prima volta in campagna elettorale, in campagna per le primarie, dove sono andato c'ero già stato, e non faccio finta di essere qualcosa di diverso da quel che sono. Poi posso piacere o posso non piacere o posso non piacere per niente, ovviamente, però sono una persona che da sempre fa politica e ne ha fatto la propria passione. Credo che ci siano tanti modi per farla, ci sono persone che hanno fatto percorsi dentro le istituzioni, ci sono persone che da militanti hanno sviluppato il proprio impegno per la città. Credo che tutte queste forme vadano guardate con rispetto, al di là dell'essere poi di un partito o di un altro, perché io credo di essere una persona come tante tanti che poi fondamentalmente ragiona anche con la propria testa.
Radicali ed innovativi, questo la parola d'ordine utilizzata in diverse uscite da Pierfrancesco Maiorino. Adesso andiamo a capire cosa intende con questa radicalità e questa innovazione che vuole portare, che sta portando nella sua campagna elettorale. Tra l'altro lo slogan ufficiale è come prima più di prima, quindi coerente con questa parola d'ordine. E poi lo slogan lanciato anche qui diverse volte, il riscatto sociale, la rivoluzione ambientale, la liberazione delle energie culturali. Quindi welfare, diciamo così, il riscatto sociale, l'ambiente, lo smog, l'emergenza smog, ho sentito anche Francesca Balzani che prima ne parlava, e poi la cultura, ecco, forse credo sia l'unico dei quattro candidati ad aver sottolineato l'aspetto culturale come priorità nella sua campagna elettorale. Partiamo per ordine, poi i temi li sviluppiamo. Radicalità e innovazione, in che senso?
Io credo che ci sia bisogno di fare ancora di più per Milano. Non basta dire quanto siamo stati bravi, questo è il punto vero, il punto di fondo, e se vogliamo è anche il punto che mi differenzia, lo dico davvero con massimo rispetto personale, da altri candidati. Cioè il tema non è solo rivendicare i meriti, io figuriamoci, sono l'unico tra i candidati che in giunta con Giuliano c'era dal primo giorno, quindi sono orgogliosissimo del lavoro che abbiamo fatto, però non basta il feticcio della continuità. Noi abbiamo bisogno di ancora più radicalità e voglia di cambiamento, ad esempio in relazione alle condizioni di vita nei nostri quartieri. Abbiamo bisogno, in altre parole, di una città in cui si riducano le distanze. Milano viaggia ancora troppo a due velocità, con il centro, alcuni settori forti della società che sono andati avanti anche molto bene e che sono stati davvero per noi uno straordinario fiore all'occhiello, specie nell'Italia della crisi, ma poi con grandi quartieri in cui bisogna fare molto di più. E per questo io dico riscatto sociale, rivoluzione ambientale, liberazione delle energie culturali. Per questo penso all'introduzione di un reddito minimo comunale o agli interventi, proprio mi fa piacere che lo notavi, per la cultura. Io non credo di essere solo l'unico tra i candidati alle primarie che ha parlato di cultura, di sapere, di scuola in questo modo. Credo di essere uno degli unici candidati in questi anni alle elezioni o comunque a competizioni interne al centro-sinistra che l'ha fatto, proprio perché non penso alla cultura come una dimensione tutta da salotto, cioè un po' di offerta in più culturale per il tempo libero in qualche luogo del centro. Io penso davvero al fatto che la cultura e il riscatto sociale siano insieme fattori rigenerativi nella vita dei nostri quartieri. Penso a grandi occasioni per l'incontro, la socialità. Penso al fatto che se abbiamo tante proprietà pubbliche come abbiamo, noi dobbiamo metterle a disposizione dei ragazzi e ragazzi che vogliono dare vita ad imprese creative o a persone che vogliono dare vita a start-up. Io dico molto banalmente, ad esempio, mettiamo a disposizione 100 spazi pubblici gratuitamente per 5 anni, li finanziamo con 10.000 euro per ogni luogo, li diamo a chi vuole fare qualcosa di importante e bello in questa città, e in questo modo non solo aiutiamo loro, aiutiamo tutta la città.
Siete all'ascolto di Radio Popolare. Pier Francesco Maiorino, uno dei quattro candidati alle primarie per il centro-sinistra a Milano nel fine settimana, qui con noi. 02 33 001 001 per intervenire in diretta, e ora ci arriviamo alle vostre telefonate. Gli sms al 331 621 4013, diretta @popolarenetwork.it.
La visione complessiva della città, il racconto di un'idea della Milano che si vuole, che si vorrà, si lega necessariamente poi al qui ed ora, alle attività quotidiane o meno che un sindaco, una giunta, un amministratore locale deve portare avanti. Allora ne approfitto, perché è arrivato proprio al 331 621 4013 una domanda, è Patrizia che la pone, che lega un po' le due cose. Dice: ma la sistemazione degli scali ferroviari che cosa modificherebbe della delibera non passata? E come? Lo sappiamo, è stato un punto difficile per l'attuale maggioranza di Giuliano Pisapia, bocciata in consiglio comunale, una delibera che dà una visione della città, perché sarebbe stato molto il cambiamento molto forte se fosse passata quella delibera. Sta di fatto che si riparte da zero, e questa domanda lega effettivamente la visione generale alle cose piccole quotidiane da fare.
Mi sa che Patrizia aveva fatto la stessa domanda a Francesca Balzani, per cui può anche osservare le diverse risposte dei due candidati. Interessante.
Intanto ringrazio molto Patrizia per questa sollecitazione, è un punto veramente rilevante. Intanto c'è una questione politica. Cioè, io voglio un'alleanza in cui, ovviamente, un'alleanza di centrosinistra in cui c'è la sinistra forte dentro, e poi voglio un'alleanza anche molto unita. Nessuno si deve azzardare in consiglio comunale a fare quello che hanno fatto alcuni consiglieri di maggioranza, unendosi alla destra e bocciando un provvedimento come quello degli scali, perché io credo che l'unità delle forze di centrosinistra a fronte di un programma chiaro, di un patto trasparente, senza ambiguità, è una condizione per fare bene in questa città. Primo punto. Secondo punto, per quello che riguarda il merito, lo specifico della questione degli scali, io dico una cosa: ci diamo un anno di tempo e dentro quel tempo apriamo e chiudiamo la partita. Cioè, la questione degli scali è talmente rilevante perché mette in gioco talmente tanto spazio pubblico possibile disponibile in quartieri dove altrimenti può crescere il degrado. Io abito vicinissimo allo scalo ferroviario di Porta Romana, so bene qual è la situazione, è talmente importante, dicevo, che è un'occasione che non possiamo perdere. In quest'ottica io valorizzerei il grande tema del verde, dell'impatto ambientale, come grande occasione non per mettere qualche albero in più, ma proprio per portare qualità e benessere nei nostri quartieri, luoghi di incontro, socialità, spazi per i bambini, spazi per le famiglie. Questa cosa credo che debba essere sempre di più al centro delle nostre attenzioni. Una buona politica per l'housing sociale, con interventi evidentemente per l'abitare, per ad esempio giovani coppie che fanno fatica a trovare una sistemazione diciamo autonoma, senza dover pagare troppo in questa città, e funzioni pubbliche rilevanti in campo culturale. Ma poi credo che tutto ciò, davvero in un anno di tempo, debba essere oggetto del confronto con i nuovi municipi, le zone. Questa è la partecipazione, perché altrimenti la retorica della partecipazione è solo il titolino del candidato per assecondare qualche elettore. In realtà la partecipazione si misura su questo. Cosa ad esempio facciamo di queste grandi porzioni di territorio che restituiamo all'uso collettivo e pubblico? Di certo nessuna cementificazione selvaggia, perché la nostra idea di città deve essere quella che scommette sul recupero, sulla riqualificazione, sulla rigenerazione, sul riuso. Pensiamo tra l'altro, guardate, anche sul riuso temporaneo. Io penso ad esempio all'esperienza di mercato metropolitano in Porta Genova. Lì vi è stata una straordinaria scommessa fatta da operatori privati e si è data un'opportunità molto bella alla città, anche un po' sorprendente, cioè ha preso anche, secondo me, noi stessi, l'amministrazione comunale stessa, un po' in contropiede, perché nessuno di noi pensava, o molti diciamo non pensavano, che poi nascesse quel luogo così, così bello. Questo per dire che poi a volte la società dà risposte più efficaci delle istituzioni, della politica, e chi governa deve essere al passo con questa velocità di cambiamento.
Sono le 10:49 minuti, già decine gli sms, le mail che stanno arrivando, ora le vostre telefonate, ora la vostra viva voce, delle domande dirette per cortesia al nostro ospite, che è Pierfrancesco Maiorino. Al di là di commenti, al di là delle dichiarazioni poi di voto o di intenti, ci interessa che abbiate una domanda, un tema specifico da porre a Pierfrancesco Maiorino. Pronto, sei il primo o la prima?
Buongiorno, sono Ugo di Milano.
Benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'opportunità, grazie al dottor Maiorino per la presenza. Io abito in Comasina ormai da molti molti anni, ringrazio questa giunta perché sicuramente una minima, e purtroppo devo dire minima, valorizzazione della zona è avvenuta, come Pisapia aveva sicuramente promesso ed è stato fatto. Ricordo la pista ciclabile che unisce oggi il capolinea del metro 3 a Affori e Piazzale Maciachini, per cui veramente ringrazio a nome di tutta la popolazione della Comasina alla giunta.
La domanda è
una valorizzazione maggiore, una tutela maggiore da parte della giunta e del spero futuro sindaco Maiorino per quanto riguarda l'inquinamento elevatissimo nella zona, nel quartiere Comasina, vista la sosta continua della gente per attese al metro. Grazie,
grazie
mille,
Ugo.
In bocca al lupo. Ciao.
Grazie. Ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì, sei tu, chi sei?
Ciao, sono Francesco Ballardini, sono il vicepresidente di un'associazione naturista italiana che compie 50 anni proprio quest'anno, è nata a Milano.
Tanti auguri.
La domanda è molto specifica. Milano prevede spazio un po' per tutti. Pensa di mettersi al passo delle città europee tipo Monaco, Berlino, Barcellona, Amsterdam, dando anche degli spazi nei parchi, nelle piscine o strutture sportive a naturisti? Prima domanda. Mm-hmm. Seconda domanda, visto che esiste una legge regionale dall'ottobre dell'anno scorso che appunto prevede che i comuni possono dare questi spazi alle associazioni naturiste o comunque a chi ne fa richiesta, pensa di mettere in programma questa cosa o il nudo continua a fare paura come 50 anni fa?
Chiaro, grazie.
Ciao.
Due domande molto diverse tra loro, a cui facciamo rispondere Pier Francesco Maiorino. Si va dalle auto in sosta che poi sta nell'alveo del grande tema dello smog quanto mai attuale, e poi questa sui naturisti, che in effetti non era scontato che arrivasse come tipo di domanda. Prego.
No, devo dire che, ma lo dico senza snobismo e con anche, diciamo, simpatia, non è la prima volta che mi viene fatta una domanda di questo genere. E detto questo, parto invece dal tema che mi sta davvero tantissimo a cuore, della rivoluzione ambientale, che per me deve essere la visione cruciale del futuro della città in relazione proprio alle sfide internazionali che sappiamo e possiamo lanciare, perché si parla tantissimo di internazionalizzazione della, diciamo, della città, e per me internazionalizzazione vuol dire essere al passo con alcune grandi metropoli europee o del mondo che hanno scommesso sul fattore ambientale come decisivo per segnare il proprio futuro. Penso a un traguardo ampio. Io ho lanciato attraverso un programma strutturato in 7 principi, 10 passi, 100 proposte diverse, un articolato intervento che va dall'oggi al 2040, quando secondo me dobbiamo essere città a emissioni zero. E mi è stato detto addirittura il 2040, ma nel 2040 non ci saremo più, a parte che un po' di noi ci saranno, ma soprattutto ci saranno i nostri figli e i loro figli. Al di là di questo, io credo che la città e la politica oggi, e mi viene da dire anche la sinistra, abbiano bisogno di visione, non solo di efficacia nel giorno per giorno. E quindi diamoci intanto questo obiettivo: nel 2040 essere città zero emissioni, e per arrivare sin lì una serie di cose da fare oggi e nei prossimi anni. Nel 2035 autosufficienza energetica di tutti gli edifici pubblici. Nel 2030 una città dove si possa lasciare a casa l'auto privata. Nel 2021 estensione di area C in alcune zone della città e potenziamento radicale del trasporto pubblico. È per questo che io sono convinto del fatto che si debba incentivare al massimo tutto ciò che può essere una realistica alternativa all'utilizzo dell'auto privata: la mobilità condivisa, il car sharing, tutto ciò che riguarda l'utilizzo della bicicletta, la capacità di far sì che ci sia un raccordo tra diverse opportunità riguardanti l'alternativa all'auto privata e trasporto pubblico, trasporto pubblico, trasporto pubblico. Fatemi dire che in questo io penso che noi oggi, perfino nei prossimi mesi, guardate, perfino a prescindere da primarie, elezioni, nei prossimi mesi la giunta Pisapia può metterli risorse perché i precari disoccupati possano viaggiare gratuitamente, non solo quelli che partecipano al bando, e perché siano estese ancora di più le agevolazioni per i pensionati poveri. E poi abbiamo bisogno di un trasporto pubblico più efficace in alcuni quartieri della città. Io sono stato in queste settimane, sono tornato in diversi luoghi, penso a Figino, a Baggio, a Quartogiaro, a Chiaravalle. Spesso il problema che ti pongono i cittadini è innanzitutto quello di non dover aspettare troppo tempo per avere l'autobus, per vedere l'autobus, oppure di tracciati ridefiniti in questi anni per ragioni di bilancio che hanno messo in difficoltà proprio l'utilizzo del trasporto pubblico. E questo è il motivo essenziale, lo dico senza polemica personale, per cui io sono contrarissimo alla sfida un po' generica di ATM gratis per per tutti, perché, ripeto, noi dobbiamo rendere gratuito ed effettivamente gratuito, senza nemmeno aspettare le elezioni, il trasporto pubblico per categorie svantaggiate e farlo subito, ma poi abbiamo bisogno di più forza nell'utilizzo di ATM e credo che i benestanti, i ricchi, mi viene da dire gli assessori, debbano pagare il biglietto quando lo utilizzo. Per quello che riguarda il naturista, beh, intanto diciamo che preferisco l'approccio culturale di un naturista ad un paese nel quale si coprono le statue dei nudi per omaggiare il leader di qualche paese del mondo. Ma io, guardate, su questo sinceramente non ho un'idea strutturata, lo dico con molta sincerità, non ho paura nel dire che il candidato sindaco debba avere, cioè io non sono un tuttologo, non lo faccio. Certo è che tutto ciò che viene realizzato deve essere sempre realizzato nel rispetto della collettività, però non lo so, magari ne discuterei con loro, ecco.
Alessandro, cosa facciamo? Peschiamo un po' anche fra gli SMS che sono arrivati?
Beh sì, tanti SMS riguardavano la questione ambientale, devo dire che Pierfrancesco Maiorino nel suo ragionamento un po' ha già risposto a queste domande, quindi io passerei a un altro tema abbastanza centrale che è stato toccato anche nei vari confronti tra candidati, anche qui da noi domenica scorsa, la proposta del reddito minimo, una proposta forte del programma di Pierfrancesco Maiorino, una proposta che è stata considerata dai suoi avversari quella demagogica, diciamo, del programma. C'è un SMS di un ascoltatore che chiede: ok, il reddito minimo comunale, ma come lo andiamo a finanziare? Domanda proprio secca e precisa.
Ringrazio tantissimo l'ascoltatore che mi ha fatto questa domanda, perché per me è il punto di fondo, e guardate, non è il punto di fondo solo sul reddito minimo, è il punto di fondo su tutto. Io penso che non possiamo più vivere di annunci elettorali senza spiegare come ci arriviamo agli obiettivi che proponiamo per il cambiamento della città. Il reddito minimo comunale, intanto decidiamo che lo facciamo, perché questo è un paese che scandalosamente non si è mai dato, per responsabilità politiche delle classi dirigenti, misure strutturali di sostegno al reddito. Siamo gli unici, assieme alla vecchia e assieme alla Grecia, gli unici nella vecchia Europa a non avere misure strutturali di sostegno al reddito. E dobbiamo farlo in un paese in cui si fa tanta fatica ad intervenire contro le povertà, prendendo a prestito il ragionamento del sindaco di New York, che ha detto: se non interviene Washington per fare azioni contro le povertà, ci mettiamo in campo noi, ci pensiamo noi. Allora, per me il reddito minimo si può realizzare dal 1 gennaio del 2017. Per farlo servono, abbiamo calcolato, 55 milioni di euro. Per intervenire attraverso 55 milioni di euro, che ci permetterebbero di dare una mano molto significativa di alcune migliaia di euro a tantissime famiglie milanesi, abbiamo bisogno di altri 15 milioni di euro, perché 27 li mettiamo già a bilancio in azioni contro le povertà oggi e 11 erotti ci arrivano grazie alla legge di stabilità. E allora quei 15 li troviamo in un bilancio del Comune di Milano particolarmente significativo, con una spesa corrente totale, mettendo insieme tutte le voci, che supera i 3 miliardi e 200 milioni, e li troviamo per un principio che, quando c'è da promuovere il diritto delle persone a vivere dignitosamente, non c'è, come dire, sfilata di moda che tenga, non c'è consulenza che possa reggere. Noi i soldi per aiutare le persone che hanno bisogno di un sostegno economico e materiale li prendiamo, e li prendiamo nel caso anche attraverso scelte che spostino l'attenzione da alcuni interventi pensati sin qui per il centro di Milano ai quartieri. Vi faccio un altro esempio, però la filosofia è la stessa. Abbiamo questo gigantesco problema. Io sono partito proprio da lì, nel raccontare la mia idea di città alcuni mesi fa, delle case popolari vuote, 9.500 appartamenti di proprietà pubblica senza persone, vuote, inutilizzate, e 21.000 persone senza casa. Abbiamo bisogno di metterle a disposizione della collettività subito. Certo, una parte di regione, la gran parte, 2/3, 1/3 del comune, possiamo andare a pietire da regione, dacci la gestione di AL, possiamo fare tutte queste cose, però io non voglio farne solo un rimbalzo di responsabilità. Cioè è chiaro che se io vado oggi in un quartiere dell'Aler, parliamoci chiaro, e gli dico, se vado a San Siro, gli dico guardate, la competenza diretta sulle vostre case popolari non è del comune, ho ragione, però anche se io ho ragione, il loro problema rimane lì. E quindi il tema non è solo di litigare con la regione, di trovare soluzioni. E per trovare le soluzioni il comune deve fare ancora di più di quello che ha fatto oggi. Allora, ad esempio, proprio con la filosofia a cui facevo riferimento rispetto al reddito minimo, io dico, prendiamo i 30 milioni di euro che abbiamo messo a bilancio per i prossimi 5 anni per interventi riguardanti la fine dei lavori di riqualificazione della Galleria Vittorio Emanuele, del Salotto Buono della città, li prendiamo e li spostiamo in interventi per i quartieri popolari, perché sono convinto che ci saranno privati che faranno la fila per intestarsi il merito di aver finito i lavori della galleria. Il problema però è come risolviamo la questione della vita, della qualità della vita al Giambellino, al Lorenteggio, a San Siro e via di questo passo. Cioè il problema è fare di quella questione lì la questione cruciale per il futuro di Milano, e non venitemi a dire che questo è l'aspetto a cui fa riferimento quello delle politiche sociali, perché bisogna essere buoni con le persone in difficoltà. Questa è la cifra stessa del futuro della città, e mi viene da dire anche della cultura della sinistra che si propone a governare. Se non ci occupiamo di questo noi, ma che fine facciamo? Giustizia sociale, lotta al degrado sono i temi di una nuova agenda, oggi per Milano, domani per il paese, perché la sfida che dobbiamo portare avanti nell'azione di governo di questa città è anche quella di costringere chi governa questo paese a cambiare la propria di agenda. È il motivo per cui io non sono mai andato da Renzi a chiedere l'autorizzazione per candidarmi alle primarie, a differenza degli altri candidati, non l'ho mai sondato. Perché voglio essere autonomo anche nella capacità di non rispondere al telefono quando un giorno verranno le pressioni da Roma su una scelta o su un'altra, e voglio dire a Roma che noi da Milano cambiamo l'agenda politica e ridiamo forza a un centro-sinistra, e questa è la vera continuità con l'esperienza di Pisapia di questi anni. Costruiamo un nuovo centro-sinistra che è affamato di cambiamenti, che sui diritti civili, sulla giustizia sociale, sulla lotta al degrado dice che non si accontenterà, che andrà avanti con grande coraggio e con grande determinazione. Non prendete queste parole come il comizio a Radio Popolare, questi sono gli impegni di chi vuole candidarsi a governare Milano e di chi vuole farlo portando con sé il meglio della cultura politica che abbiamo espresso in questi anni.
C'è Pier Francesco Maiorino con noi in studio, rimarrà qui fino alle 11.30 e come vedete stiamo privilegiando le vostre domande e i vostri interventi. 02 33 001 001 per intervenire in diretta alla solita doppietta di ascoltatori e poi le risposte. Pronto?
Pronto?
Sì, sei tu, chi sei?
Ciao, sono Emilio, telefono dalla provincia.
Vai.
E dato che lui sarà il mio sindaco metropolitano, anche se io non lo posso votare, volevo sapere, volevo sapere se lui conosce innanzitutto e qual è la sua opinione sulla questione della invasione di autostrade previste dalla regione e che in particolare insisteranno adesso sulla zona ovest da cui io vi sto chiamando. Cioè voglio sapere se lui innanzitutto conosce qual è l'attuale posizione della città metropolitana di adesso e secondo cosa pensa su opere quali la Vigevano Malpensa e la possibile tangenziale ovest esterna. Grazie.
Grazie a te. Pronto?
Pronto?
Sì, c'è un po' di confusione, ma vai, il tuo nome?
Sono io, ciao, Roberto, da Milano, zona Padova. Mm-hmm. Ascolta, io provo a portare avanti un po' la discussione in questo senso. Gli scenari possibili c'è quello in cui Salavi e diventi sindaco. In questo caso, Maiorino, rispetto a un'entrata nella giunta di Sala, quali condizioni porrebbe rispetto a... programma è quello di Sara.
Grazie, metto giù anche perché c'è un po' di confusione. Allora, le domande politiche eventualmente noi pensavamo di tenercele per il finale, era però presumibile che prima o poi sarebbe arrivata, e quindi a questo punto Ale, a parte che facciamo comunque rispondere il candidato.
Beh, sono arrivate. Il tema della città metropolitana è un tema che è stato toccato anche negli SMS. Bene, la visione metropolitana del futuro sindaco di Milano è sostanzialmente necessaria. La domanda più politica, insomma, Pier Francesco Maierino, scenario ipotizzato da questo ascoltatore, Giuseppe Sala, candidato sindaco del centrosinistra a Milano e poi vincitore alle elezioni di maggio, giugno, insomma, quando saranno, lei parteciperebbe insieme a lui in squadra e a quali condizioni? Aggiungo a questo punto un'altra questione, sta arrivando anche questa tramite mail ed SMS, la polemica in questi giorni, in queste ore anzi, che sale, come si dice in gergo giornalistico, dei sondaggi. Così facciamo un pacchetto, poi andiamo ad altri temi con le telefonate dei nostri ascoltatori.
Sì, allora intanto parto dalla questione più rilevante secondo me tra quelle poste, che è la questione della città metropolitana. La questione della città metropolitana è cruciale in relazione allo sviluppo della nostra area. L'area metropolitana milanese è la quarta d'Europa per prodotto interno lordo. Se pensiamo che la città metropolitana attuale, l'istituzione città metropolitana attuale, il vestito istituzionale di questa straordinaria potenzialità e di questa straordinaria forza della nostra grande regione urbana, capiamo che le cose non vanno. La città metropolitana di oggi non serve a niente, è la chiusura della provincia, punto. E allora nell'idea che ho io per il futuro c'è la riscrittura delle regole, delle funzioni, l'attribuzione di competenze e risorse. Anche questo vuol dire andare a Roma con, diciamo, la capacità di farsi sentire, di battere i pugni sul tavolo e di essere autonomi dal governo romano, chiunque ci sia di volta in volta. E penso che sul piano delle cose che si proponevano e che si dicevano, intanto fissiamo un principio. Città metropolitana deve essere l'ambito in cui si identificano e si pianificano gli interventi riguardanti la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico. Per quello che riguarda la concentrazione di infrastrutture per l'auto privata nella nostra regione, ho partecipato molto recentemente con un mio grande amico, con Andrea Di Stefano, a un bel dibattito, partendo proprio da un suo libro fatto molto molto bene sullo scandalo della Bebemi. Ecco, io la cosa che dico è questa: basta con infrastrutture che fanno bene a chi le costruisce, molto bene alla collettività, perché ci rimangono sulle spalle, poiché non premiano l'alternativa all'utilizzo dell'auto privata o lo spostamento, che è cruciale in relazione alla movimentazione delle merci dalla gomma alla rotaia al ferro. E quindi quel tipo di politiche di per sé a me non convincono, lo dico con molta tranquillità e, diciamo, con molta decisione. E però fatemi anche aggiungere che se io penso alla città metropolitana, penso anche a una grandissima occasione per occuparsi meglio di interventi nel campo della salute e della sanità. L'ho detto spesso in questi anni a Regione Lombardia, credo che dove c'è la città metropolitana, Regione deve passare competenze e mezzi sulla salute e sulla sanità, perché noi dobbiamo controllare molto di più, a fronte anche della grande eccellenza sanitaria del nostro territorio, l'offerta di politiche di cura che siano adeguate al bisogno reale dei cittadini. E parlo, guardate, di cose molto molto concrete, ad esempio la possibilità di aprire poliambulatori in città, o il fatto, per me importantissimo, di ricostruire una nuova politica di servizi attraverso il potenziamento dei consultori per la salute della donna nella nostra città. Penso a consultori laici, indipendenti, che promuovano la cultura e il valore della differenza e il valore e la necessità di promuovere informazione sessuale, ad esempio, tra tante ragazze e ragazzi della nostra città. E quindi penso a città metropolitana anche in questo senso, quindi rilancio la sfida dell'ascoltatore, con cui, diciamo, sono d'accordo sul piano della filosofia di fondo, se l'ho ben interpretata. Per quello che riguarda le questioni più politico. Intanto la domanda su Sala porta un po' iella, perché io voglio vincere le primarie. Peraltro la polemica sui sondaggi di questi minuti è quella perché non vedo pubblicato un sondaggio che sappiamo tutti essere stato fatto, che è diventato il segreto di Pulcinella, che mi dà decisamente in crescita, che non mi fa più essere il terzo, diciamo, il terzo incomodo come sono stato dipinto per tante settimane. Quindi io, ragazzi, vado avanti e consumo suole, consumo suole, sono contro il consumo di suolo, ma consumo suole e voglio vincerle le primarie. Poi se uno mi chiede ci sarai in un giorno dovesse vincere Sala, ovviamente sì, perché ho sottoscritto, come tutti i candidati, come Iannetta e Balzani, bisogna dire, il patto di lealtà, la carta dei valori, quindi una mano la darò. E mi è piaciuto molto però il modo in cui ha posto la domanda l'ascoltatore, che non si è posto il problema, come è stato invece fatto in queste settimane, della mia poltrona. Che assessorato vorresti? Ma quali sono i temi politici che tu, candidato, vorresti porre a un eventuale candidato in grado di uscire come vincitore da questa sfida? Beh, ovviamente sono quelli che per me sono irrinunciabili: il fatto che Milano debba continuare a essere capitale dell'innovazione nel campo dei diritti civili, questo principio della giustizia sociale, un grande piano contro le povertà, la lotta al degrado e le iniziative culturali. Questi sono contenuti a cui credo tantissimo. Poi fatemi aggiungere una cosa, che io non sono diventato un militante di centrosinistra in occasione delle primarie. Io c'ero, ci sono e ci sarò. Il problema non è quello mio individuale, nel senso che io a dare una mano c'ero e ci sono da tempo, ma non lo dico facendo, costruendo di me una rappresentazione mitica del prototipo del bravo militante. Lo dico perché la mia a Milano è stata una scelta di vita fatta per questa città, e una scelta fatta sempre stando nel centro-sinistra e a sinistra.
C'è una domanda che mi piace molto, forse un po' americana come chiave di lettura, ma chiedono quanti soldi spenderebbe nella campagna elettorale qualora vincesse le primarie.
Bella questa domanda.
Sì, molto.
No, molto bella, anche perché il tema dei soldi, io che sono partito senza finanziatori o padrini, l'ho misurato in queste giornate. Abbiamo fatto ieri una bellissima cena con pizza alla Barona per raccogliere un po' di soldi, e ringrazio tantissimo alcune centinaia di persone che sono venute a dare una mano alla mia campagna. Non so oggi quantificare. Devo dire però due cose. Primo, abbiamo bisogno di sobrietà nelle campagne elettorali, cioè tanto volontariato, tanta militanza, tanti messaggi popolari e massima trasparenza poi. E secondo, proprio in ragione della massima trasparenza, io in ogni caso, come ho fatto in queste settimane, porrei un limite nella ricerca dei fondi in relazione a quelli che sono i soggetti con cui ho avuto a che fare da assessore alle politiche sociali. Cioè in queste settimane ho detto a tutti: ragazzi, datemi una mano, perché comunque anche la campagna delle primarie costa. Però nessuno di quelli che hanno ricevuto finanziamenti per l'erogazione di servizi attraverso l'assessorato alle politiche sociali lo faccia, perché credo che questo tema della moralità e della trasparenza, pensiamo a cos'è stato il disastro di Mafia Capitale, vada salvaguardato in modo molto forte e con molta attenzione politica positiva da un centrosinistra che non imbarchi mai gli amici di Formigoni, che sia sempre lineare, trasparente, combattivo e quindi anche in questo caso propositivo rispetto al livello nazionale. La politica, ed è il motivo per cui a me piace il fatto che la politica poi, insomma, sia rivendicata, no? Come scelta di vita, al di là delle funzioni, deve rimanere lontana dai condizionamenti degli interessi. E invece sappiamo quanto anche a sinistra in questi anni nel paese ciò non è avvenuto.
Sono le 11:14, entriamo quindi nella zona calda, quarto d'ora finale di questo microfono aperto con Pierfrancesco Maiorino. Direi di provare a darci ancor più come linea domande dirette, risposte il più possibile secche e dirette, così prendiamo
posso
più
chiedervi una cosa?
SMS possibili, prego.
No, perché volevo rinnovare l'appello, lo stiamo facendo in queste ore, visto che sappiamo che la RAI ha un sondaggio che è stato commissionato, si sa, insomma, e che non è stato reso pubblico per motivi che ci sfuggono, noi di contrasto politico, ho letto un po' di polemiche, noi chiediamo che questo sondaggio venga reso pubblico, un sondaggio nel quale peraltro, appunto, come dicevo, non mi si dipingerebbe assolutamente più come il terzo incomodo, e lo chiediamo poi sapendo che i sondaggi ovviamente sono quelli veri tra le persone, certo. Però visto che ne abbiamo sentite di ogni in questi giorni, cioè non vorrei, insomma, io ho visto che c'erano due sondaggi, sapevamo che c'erano due sondaggi molto positivi per me in queste settimane e non ne abbiamo visto pubblicato manco uno. Ora, non mi considero un figlio di un dio minore, quindi magari se diamo pari opportunità nell'informazione facciamo una cosa bella, penso. Poi dopo i cittadini scelgono liberamente, i candidati non devono mai farsi condizionare dai sondaggi.
L'appello che arriva dai microfoni di Radio Popolare: pubblicate il sondaggio, che manca anche poco in vista del voto. Pronto? Pronto? Ci senti? Vuoi dire qualcosa?
Sì, sento.
Pronto?
Sì, sono in linea.
Ora sei tu, sì. Buongiorno. L'ascoltatore prima non recepiva. Pronto?
Sono Sebastiano, vorrei fare... Innanzitutto auguro a Maiorino di essere il mio sindaco.
Grazie Sebastiano.
Questo veramente perché sarebbe una continuità con l'amministrazione corrente. Però devo fare un appunto a Maiorino. Questo veramente mi è spiaciuto. Io l'ho visto che qualche tempo fa in occasione degli attentati che ci sono stati a Tel Aviv sono stati sospesi i lavori al consiglio, si è precipitato alla sinagoga eccetera eccetera, bene, però non ho mai visto fare una cosa del genere quando ci sono stati i bombardamenti di Gaza, non ho mai visto le manifestazioni pro-Palestina. E a questo punto la domanda: nel suo partito c'è una corrente filosionista importante e lo sappiamo, la maggior parte sono indifferenti. Lui come fa a essere indifferente fra un occupante e un occupato, fra chi non rispetta le risoluzioni delle Nazioni Unite e chi subisce la violenza dell'occupante, chi ruba l'acqua, chi ruba la terra e il derubato? Questa è la domanda che mi pongo al signor Maiorino.
È chiara, grazie Sebastiano. Pronto?
Grazie.
Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, sei tu.
Ciao, mi chiamo Maurizio, l'unico neo che trovo in Maiorino è l'appartenenza al PD, che non l'ha aiutato in niente praticamente, ha nicchiato.
Sarebbe Renzi?
Eh?
Quello là sarebbe?
No, il del PD dico che non ha aiutato
in generale il PD.
In genere, a parte Renzi, cioè si è dimostrato laitante invece quello che doveva essere la sua bandiera per tanti motivi, insomma.
Ok, domanda?
E la domanda è, ecco appunto, che lui... come si pone nei confronti del PD?
È un po' vasta la possibile risposta, vasta, ma gliela...
No, ma sarò velocissimo.
Grazie.
Ti faccio tanti auguri.
Ciao, grazie. Ciao.
Direi che ci aggiungiamo, Alessandro, una o un paio, se ce n'hai, veloci, a tua scelta tra quelle degli ascoltatori, e facciamo il solito pacchetto.
Sì, prendiamo Francesca, che ha scritto a diretta @popolarenetwork.it. Lei dice, vabbè, io ritengo un valore aggiunto il fatto che Maiorino venga considerato il politico. E poi però dice, voglio chiedergli... cosa hai in mente per dei progetti per coinvolgere di nuovo i milanesi, e credo che questo di nuovo intenda un ritorno alla grande forza arancione e l'entusiasmo che ha portato alla vittoria di Pisapia e alle primarie e alle elezioni poi nel 2011. La partecipazione, il tema delle partecipazioni, quest'altro ascoltatore parla dei suoi rapporti col PD ed è più o meno quello che è stato detto. Qui perché sta dentro al PD, uguale, parole giuste, belle giuste di sinistra, questo ascoltatore dice, ma poi avrai la forza e la capacità per non lasciare che siano solo parole e quindi che vengano sovrastate nel caso il vincitore delle primarie o la vincitrice sia qualcun altro rispetto a Maiorino.
Allora, ricapitolando, rapporti Israele-Palestina, sì. Come si fa a rimanere indifferenti o equidistanti, ed era Sebastiano. Abbiamo poi il rapporto con il PD da parte di Maurizio, e ora l'input partecipazione via SMS.
La prima domanda di Sebastiano mi ha sorpreso perché sinceramente, però lo dico davvero con massimo rispetto, mi ha sorpreso perché sinceramente sono sempre stato un militante molto attento alla questione della causa palestinese e anche in questo caso insomma da anni, e lo sarò sempre. La mia posizione politica su questo terreno è ovviamente quella di due popoli, due stati, e generalmente ho ben presente gli effetti, ne ho parlato spesso anche recentemente con un gruppo di ragazzi della comunità islamica milanese, gli effetti di alcuni interventi allucinanti della politica del governo di Israele. Io distingo ovviamente tra la politica del governo di Israele e non solo il diritto del popolo ebraico, ma pure la popolazione israeliana, che ha anch'essa diritto a vivere nella serenità. Però raccolgo, diciamo che la sottolineatura di Sebastiano la raccolgo come un invito a farsi sentire di più. Per quello che riguarda il PD, la mia posizione è molto semplice. Io sono orgogliosamente iscritto al Partito Democratico, lo dico con fierezza, lo sono dal primo momento, dall'atto della sua nascita. Non faccio finta di esserlo o di non esserlo a seconda delle convenienze. Sono assolutamente convinto che il Partito Democratico, che ci sia bisogno del Partito Democratico per il futuro di questo paese, di questa città. Sono assolutamente convinto del fatto che il PD spesso non faccia quel che deve fare, e quindi vado avanti molto libero. Guardate, sembra veramente una questione a volte, no, di puntiglio, e a volte qualcuno ha detto: ah, questo si è candidato per primo. Anche la mia amica Francesca mi pare che abbia concluso il suo precedente microfono aperto sottolineando il fatto che il mio unico problema era candidarsi per primo. Ma adesso chi se ne frega, nel senso che il problema non è temporale, non è che c'era un biglietto e il primo che arrivava se lo accaparrava. La questione è politica, la questione è di autonomia dal PD nazionale. Io non sono andato, e lo rivendico, a chiedere a Renzi l'autorizzazione per candidarmi, e quando da luglio ho fatto con tanti che mi stanno dando una mano nella campagna elettorale tutto il possibile per avere le primarie, non l'ho fatto per me, l'ho fatto perché non volevo che le primarie le facessero al Nazareno Renzi, La Boschi e Guerini insieme. L'ho fatto perché volevo difendere il valore del meglio che abbiamo sviluppato in questi anni, cioè un centrosinistra autonomo. Questa è continuità con l'esperienza di questi anni, ed è la continuità che ci deve tenere insieme in un centrosinistra che non si faccia condizionare. Laddove i condizionamenti, lo dicevo, sono quelli legati più al ceto politico, ma pure legati agli interessi. Guardate, parlo di cose molto concrete sulla città. Noi, ad esempio, dal 2016 dobbiamo fare il nuovo piano di governo del territorio, cioè l'antico piano regolatore, cioè il momento in cui si decide come, quanto e dove costruire. Essere autonomi dagli interessi vuol dire anche non farsi condizionare dal nuovo Ligresti di turno. Vuol dire non farsi condizionare magari anche dal sistema delle cooperative bianche, rosse, gialle, quello che sono, nella costruzione di interventi per la città. Questa è l'autonomia, e io è per questo che ci tengo molto a questo principio, a sottolinearlo. E l'autonomia non deve essere solitudine, è per questo che c'è un legame strettissimo col tema della partecipazione, perché io non voglio essere l'uomo solo che si rinchiuda a Palazzo Marino. Voglio essere insieme a tanti milanesi nel decidere cosa fare. Se siamo insieme siamo più forti, ed è il motivo per cui penso a una radicale riforma, anche più coraggiosa di quello che abbiamo appena fatto in Consiglio Comunale, delle zone, introducendo davvero i nuovi municipi. Penso al fatto che l'occasione di partecipazione rispetto alla gestione del bilancio, anche rispetto alle cose fatte in questi mesi, debbano essere portate avanti con molta più decisione. Penso al tema del coinvolgimento di tante realtà informali, associazioni, gruppi, social street. Sto per presentare proprio una delibera che dà il via all'istituzione di un elenco per queste realtà, perché siano riconosciute come tali. O penso al fatto che l'associazionismo, le organizzazioni del terzo settore, la cittadinanza attiva non siano vissute come gruppi a cui dire quanto siete bravi nei convegni, ma siano un pezzo cruciale della trasformazione della città. Quando io dico più soldi per il sociale, e lo dico da anni da assessore, lo dico da candidato sindaco, mi auguro di poterlo fare da sindaco, non lo dico così, lo dico perché penso che ad esempio ci sono tantissime esperienze nelle cooperative sociali, nel terzo settore, in quell'arcipelago fatto di militanti che si danno da fare per il bene della città, che vanno riconosciute molto di più per la straordinaria potenzialità che portano con loro.
Sono tante le domande che chiamano in causa il dualismo, o presunto dualismo, con Francesca Balzani. Le riassumerei in due e gliele giro. Pier Francesco Maiorino: ci è rimasto male per l'endorsement di Giuliano Pisapia all'attuale vice sindaco, e che cosa direte entrambi qualora Giuseppe Sala dovesse vincere le primarie domenica sera ai rispettivi elettori?
Ma per quello che riguarda l'endorsement di Giuliano, mi ha stupito un po', però non so cosa dire, nel senso che per me comunque è una valutazione che ha fatto e va assolutamente rispettata come tale. Mi ha più colpito l'itinerario, che trovo abbastanza sorprendente, di Francesca Balzani, che fino alla fine di novembre mi ha incitato a candidarmi. Poi è andata a Roma e un giorno dalla Gruber ho scoperto che si candidava in alternativa a me e a Sala, perché ha detto: mi candido in alternativa a Maiorino e a Sala. Ai primi di gennaio ha detto, il 5 gennaio mi pare, non mi riconosco nelle posizioni politiche di Maiorino. Ha bollato la mia proposta di reddito minimo comunale come la proposta più demagogica, e mentre faceva tutto questo mi chiedeva di ritirarmi per sostenerla. Capite che è una situazione veramente un po' che colpisce sul piano proprio della linearità delle scelte politiche. Poi per quello che riguarda invece il futuro, il dopo, ripeto, ne parliamo da lunedì, dopodiché tutti i candidati hanno firmato la carta dei valori, il patto di lealtà, e io credo, essendo una persona leale, che se firmo un patto di lealtà poi lo rispetto, ovviamente.
Il tempo per un'ultima domanda, Dario, che mette insieme anche in questo caso mail e sms arrivati qui da noi. Una parola sull'antifascismo viene richiesta da questi nostri ascoltatori, e poi un tema sul centri diurni disabili, che sono sempre in carenza di personale. Una risposta valoriale, diciamo così, e una molto concreta.
Parto dalla risposta concreta sui centri diurni disabili, che è una risposta che merita proprio un approccio valoriale, perché tutti gli interventi sulla disabilità sono interventi cruciali. Noi in questi anni abbiamo aumentato del 35% le risorse rispetto messe a bilancio rispetto agli anni della Giunta Moratti. Siamo stati anche premiati in Europa come la città che ha fatto di più, che ha programmato più interventi, non che ancora li ha realizzati, in relazione ad esempio al tema dell'accessibilità delle persone con disabilità. Credo che ancora questo non sia sufficiente. Hanno ragione i dipendenti del comune, perché è questa la critica che viene fatta, il tema che viene posto, a dire che vanno potenziati gli organici nei centri disabili. E questo vuol dire pensare al fatto che la rivoluzione della macchina comunale che ci aspetta debba partire dal bisogno delle persone, perché io voglio avere più gente nei centri disabili per essere più efficaci nelle risposte rispetto al bisogno concreto di chi lì è ospite o delle famiglie dei ragazzi con disabilità. E quindi la sollecitazione è assolutamente giusta, e anche peraltro in questi giorni oggetto di un po' di confronto interno, di conflitto interno all'amministrazione, perché io sto chiedendo che siano ovviamente potenziati gli operatori, i lavoratori di questi luoghi. Per la questione dell'antifascismo, guardate, io ho fatto una proposta a cui tengo tantissimo. Voglio che Palazzo Marino abbia al suo ingresso una scritta: Milano, città antifascista, perché così ce lo ricordiamo, e lo ricordiamo sempre a tutti, e lo ricordiamo anche a un paese che tollera troppo rigurgiti neonazisti, che deve inasprire, un paese che deve inasprire regole, leggi, per evitare che il nuovo fascismo si alimenti attraverso varie azioni e varie iniziative. E le scelte dei valori sono fondamentali per sviluppare interventi che riguardino una politica coraggiosa, una politica che metta sempre al centro la persona. Io proprio ieri discutevo con alcune ragazze di una scuola milanese di cosa fare nei primi giorni da sindaco, e dicevamo assieme ad esempio che una cosa da fare subito è potenziare ancora di più i centri antiviolenza presenti in questa città, una rete significativa, per cui già esistente, fatta di esperienze molto belle, pubbliche e private, tra cui la gloriosa Mangiagalli e altri luoghi, però che dobbiamo potenziare ancora di più mettendo più risorse. Io dico raddoppiamo i soldi a bilancio per i centri antiviolenza, aiutiamo le donne contro la violenza. Questo per me vuol dire fare una scelta di valori per una città che non lasci mai solo nessuno.
Dario, sulla sigla, domanda secca, risposta secca, una a te, una a Pier Francesco Maiorino. A che ora sarà pronto il podcast della trasmissione? Chiedono gli ascoltatori che lo vogliono risentire. A Pier Francesco Maiorino, anche in questo caso risposta secca, a quale modello di città europea più ti riconosci?
Vado io?
Sì, sì, io rispondo dopo, per cortesia.
Le città europee vanno guardate in vari casi, Oslo per le sfide ambientali, penso la grande stagione di Livingstone in relazione alle politiche complessive di trasformazione di Londra. Mi piacciono molto anche Barcellona e Madrid per le politiche sociali di queste nuove amministrazioni così combattive proprio sui temi della dignità. Io voglio aggiungerci Milano, questa alleanza tra grandi città dell'Europa per guidare davvero una nuova stagione dei governi e per condizionare i nostri governi nazionali che vanno fatti correre su questi temi.
Risposta mia, subito, la pagina localmente mosso, il sito www.radiopopolare.it per risentire questa chiacchierata. Grazie Alessandro Braga.
Grazie Dario Falcini, grazie per Francesco Maiorino.
Grazie a voi.
La linea a Cult.